Amiche ed amici 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 23 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Come sempre io sono Nicolo Gatti sulle frequenze di The Cutting Edge Radio, che ringrazio come ogni volta per offrirmi questo spazio, e siamo arrivati alla puntata 23, veramente non pensavo sarei riuscito a mantenere questa costanza, soprattutto in queste fasi di post metà stagione, quella in cui si sta andando a delineare un po' tutto, in cui ci sono interessanti sconvolgimenti di fronte, soprattutto in Pacific League, mentre in Central League gli Yomiuri Giants, come sto andando a dire da molto tempo, stanno veramente prendendo il largo e si stanno davvero candidando ad essere la favorita numero uno anche rispetto alle avversarie della Pacific League. Ma vedremo, questo ce lo potrà dire solamente la Japan Series, che attendiamo con grande ansia, mentre sono iniziati i playoff in Major League. Quindi veramente quando si arriverà al momento clou, al momento cardine della stagione anche in Giappone. Oggi però abbiamo delle cose interessanti da dire, anche perché stanno succedendo alcune cose che farebbero molto gola al pubblico italico se succedessero nel mondo del calcio italiano sicuramente. Invece succedendo dall'altra parte dall'altra parte a destra, dall'altra parte dell'Asia, oltre il mar del Giappone, mare dell'est, a seconda se prediligete la versione dei giapponesi o la versione continentale di cinesi e coreani. Stanno succedendo anche delle interessanti cose cicciose, possiamo dire, in quest'ultimo periodo. Però partiamo come sempre dalla classifica, dove non è che stia cambiando particolarmente, però si sta delineando un qualcosa di interessante. Come detto, in Central League, da cui partiamo, ci sono in testa gli Yomiuri Giants, 55 vittorie, 27 sconfitte, 4 pareggi, 21 partite dal successo e appunto dal passare alla Japan Series. Al secondo posto gli Anshin Tigers, che inseguono, ma direi che difficilmente potranno avere una minima chance di raggiungere i Giants. Sarebbe davvero un miracolo ancora più grande di quello del settembre scorso per i Tigers. 43 vittorie, 40 sconfitte, 4 pareggi, 12 partite e mezzo di distacco dalla vetta. Terzo posto per gli Yokohama Dynabay Stars, 42 vittorie, 43 sconfitte, 5 pareggi, 14 partite e mezzo dei Giants. Quarto posto per i Chunichi Dragons, 40 vittorie, 44 sconfitte, 5 pareggi, 16 partite di distacco, e a 20 partite, .5 dalla vetta ci sono appaiati i Tokyo Yakult Swallows, con un record di 34 vittorie, 47 sconfitte, 6 pareggi, e i Hiroshima Carp, 33 vittorie, 46 sconfitte, 8 pareggi, hanno la stessa distanza dalla vetta, hanno giocato lo stesso numero di partite, però con 2 pareggi in più. Hiroshima ha una peggior percentuale in questo momento e quindi è ultima in Central League. Nella Pacific invece non è cambiata particolarmente la classifica, se non che i Golden Eagles sono ristaccati un attimo rispetto al treno dei playoff. In testa ci sono i Fukuoka SoftBank Hawks, 49 vittorie, 36 sconfitte, 4 pareggi, incalzati dai Chiba Lotte Marines, 49 vittorie, 38 sconfitte, 2 pareggi, una gara di distacco. Cibalotti ha vinto la serie contro Fukuoka, anche quest'anno si sta dimostrando veramente la bestia nera dei campioni in carica, delle partite in cui ha anche fatto vedere delle grandi cose Cibalotti. In una di quelle partite Leonis Martin ha conquistato 5 basi su ball in una sola gara, sta pareggiando un record di Pacific League. Terzo posto per i Tohoku Rakuten Golden Eagles, 43 vittorie, 43 sconfitte, 3 pareggi, 6 partite e mezzo di distacco dalla vetta, 5 partite e mezzo dal posto playoff, quello che avevano accorciato. hanno un pochettino riperso, anche perché appunto Cibadotte ha vinto in settimana le serie sia contro Fukuoka sia contro i Fighters per 2-1 entrambe, appena conclusa la partita, la terza contro gli Yokai no Nippon and Fighters, Cibadotte ha perso 3-2 lasciando nel nono inning una situazione di basi piene con un terzo strike chiamato, l'ultimo turno di battuta su Yasuda che grida un pochettino vendetta in casa Marines. Personalmente sono d'accordo col giudizio arbitrale, avrei chiamato quello strike sul filo basso ed esterno, però non l'hanno presa bene alcuni. E appunto con questa doppia vittoria di Cibadotte si è un po' staccata la rincorsa dei Golden Eagles. Quarto posto per i Saitama Seibu Lions, 41 vittorie, 44 sconfitte, 2 pareggi, 8 partite di distacco dalla vetta. Quinto posto per gli Hokkaido Nippon and Fighters, 41 vittorie, 45 sconfitte, 3 pareggi, 8.5 le partite di distacco. Sesto posto per gli Oryx Buffaloes, 33 vittorie, 50 sconfitte, 6 pareggi, 15 partite di distanza dagli Hawks. Oryx che però ha avuto un record vincente nel mese di settembre, quindi complimenti a loro, tra l'altro in una partita davvero dominata dagli attacchi contro i Lions, se non erro, hanno avuto 5 giocatori, mi sembra, qua ho dovuto controllare le statistiche prima, capaci di effettuare un Moda Show, che cos'è un Moda Show? È un multi-hit game, però in versione giapponese, quindi ancora più difficile, quando un giocatore batte 3 o più valide in una partita, quindi davvero sono risvegliati anche offensivamente circa i Buffaloes, mentre comunque tutta la squadra continua a ruotare intorno a Yoshinobu Yamamoto, che dopo un leggero calo è tornato a macinare vittorie, a macinare strikeout, veramente un grandissimo, grandissimo giocatore. E un grandissimo, grandissimo giocatore è sicuramente Tomoyuki Sugano, che ce l'ha fatta, ha ottenuto la 12ª vittoria in questa stagione non consecutiva, perché su 15 partenze stiamo parlando, però 12 vittorie e 0 sconfitte dall'opening day, è diventato il miglior giocatore nella storia dei Giants in questo senso, ha pareggiato il record di Hisashi Wakuma, che in questo momento è nel farm team dei Giants, ormai un po' vecchiotto, l'ex lanciatore dei Seattle Mariners in Major League, che nel 2004, quando vestiva la casacca dei Kinsetsu Buffaloes, iniziò anche lui con un record di 12-0 dall'opening day, record, ricordiamo, di Central League, perché in Pacific League invece Masahiro Tanaka aveva fatto un'intera stagione senza alcuna sconfitta. È proprio di un Tanaka e proprio di Golden Eagles possiamo parlare, nel giorno in cui Masahiro Tanaka, seppur con le difficoltà della pioggia e del clima di Cleveland, è riuscito a conquistare la American League Division Series con i suoi Yankees, un Tanaka è arrivato in casa Golden Eagles, quella che era la vecchia casa di Masahiro. Parliamo di un catcher degli Yomiuri Giants, passato ai Golden Eagles per cash consideration in cambio. Non è una mossa granché interessante, un catcher che ha giocato solamente 2 partite in MPB in carriera, però è stata l'ultima mossa del mercato non waiver, perché si è chiuso in data 30 settembre. E invece, sempre parlando di lanciatori, grandissimi applausi per Yudai Hono, che nella giornata di mercoledì, ieri, quando sto registrando, ha lanciato l'ottavo complete game della sua stagione e il quarto shutout. Davvero un qualcosa di impensabile di baseball del 1920, più che del 2020. Yudai Hono ce l'ha fatta e sta continuando veramente un'annata meravigliosa. Purtroppo per lui si trova a fare questi grandi numeri quando Sugano è destinato a vincere nuovamente il Sawamura Award, anche perché in Giappone più che da altre parti si tiene davvero molto conto delle vittorie, queste statistiche forse un po' desuete in altri ambiti baseballistici, però comunque grandissimi complimenti a Hono, che sta facendo una stagione d'altri tempi. Poi avevo promesso una importante notizia, cioè una notizia un po' uno scoop, un po' scandalistica, diciamo, perché riguarda Vladimir Valentien, detto Coco. Coco Valentien, un giocatore che in Giappone ha fatto davvero grandissime cose, che è rimasto ed è tuttora nella storia dei Tokyo Yakult Swallows, per cui ha giocato dal 2011 al 2019, fissando nell'annata 2013 il record di fuoricampo a quota 60. Ecco, Valentien era lo scorso anno indeciso se rinnovare o meno il suo contratto con gli Swallows, perché certamente volevano tenerlo. Alla fine ha rinunciato, adducendo come motivazione il fatto che non voleva andare a vincere da qualche parte, e per andare a vincere in Giappone ultimamente, anche per guadagnare discreti soldi, è ovviamente il posto principale in cui andare, se non sono gli Miori Giants, sono i Fukuoka Softbank Hawks. Lui si è trasferito agli Hawks in questo 2020, quindi si è lasciato non proprio benissimo con gli Swallows. In questo 2020 però ha giocato abbastanza male, anzi parecchio male. 47 partite per lui, media battuta di 196, media arrivi in base di 299, 411 la slugging, 9 fuoricampo battuti su un totale di 31 valide. Una stagione certamente non buona, è stato retrocesso in Nigun, ovvero il farm team. Ichigun è la squadra principale, Nigun è la squadra secondaria, appunto il farm team. E due giorni fa ha postato su Instagram una foto di lui con la casacca degli Swallows con la descrizione "Money don't buy happiness", i soldi non comprano la felicità. E questo ha un pochettino scatenato l'opinione pubblica giapponese intorno al mondo del baseball, tra i tifosi Swallows che lo rivogliono subito indietro, i tifosi Swallows che non ricordano il tradimento, tra virgolette, il fatto che lui abbia rifiutato di rinnovare il contratto con loro per andare in free agency e firmare un contrattone più ricco con una squadra a suo dire vincente. E anche in casa Hawks non hanno preso proprio benissimo questo post di un giocatore che per l'appunto doveva lanciare ancora ulteriormente più in alto la formazione di Fukuoka. E Valentien nelle risposte a qualche commento ha risposto fondamentalmente dicendo che il suo posto non ha niente a che riguardare con il baseball, e per le sue prestazioni negative di quest'anno meritava, lo riconosceva, di stare in Nigun. Però il fatto che abbia postato questa foto con la casacca degli Swallows certamente qualche lampadina la illumina. Vedremo come proseguirà questa telenovela, ormai possiamo dire. In Italia ci avremmo ricavato veramente tanto su questa storia. Vedremo come proseguirà. E un'altra notizia di questi ultimi giorni è quella che Tsuyoshi Shinjo vuole tornare a giocare a baseball. L'aveva annunciato qualche settimana fa. In questi ultimi giorni si è riproposto dicendo che è pronto, si allena più di 4 ore al giorno ogni giorno per ritornare in forma, tornare a essere un gran giocatore. Qual è il punto, per chi non lo sapesse? Shinjo ha 48 anni, va per i 49 che compirà a gennaio l'anno prossimo. Lui è in classe 72. È un personaggio molto particolare. Innanzitutto è il primo giapponese a essere apparso nella World Series, avendo la giocata nel 2002 con i San Francisco Giants, poi persa contro gli Angels. Un giocatore che ha fatto ottime cose in Giappone, prima negli Anshin Tigers negli anni 90, poi quando è tornato dopo le esperienze tra Mets e Giants abbastanza breve, ha fatto un paio d'anni negli Stati Uniti, agli Hokkaido Nippon Ham Fighters, e poi si è ritirato nel 2006, anno in cui ha vinto la la Japan Series, anche se effettivamente il suo palmarès non lo riporta, forse non era fuori squadra nell'ultima parte della sua, nella sua carriera, questo avrei dovuto controllarlo prima, effettivamente. No, ecco, scusate, questa poca personalità del sottoscritto, Shinjo era entrato nell'ultima partita della Japan Series per ricevere anche una standing ovation da parte del proprio pubblico. Era un giocatore ormai a fine carriera, quindi no, una Japan Series c'è effettivamente nel suo palmarès, e comunque anche grandi titoli individuali. Poi dopo il suo ritiro dal baseball è diventata una figura molto eclettica, diciamo. Ha fatto il presentatore, il conduttore, ha vinto Chi vuole essere milionario versione giapponese, versione celebrità, per aggiungere ulteriori yen al proprio conto in banca. Ha fatto anche alcune gare di motocross. È una persona molto particolare, molto eclettica, diciamo, e ora all'alba dei 49 anni ha quest'idea di tornare a giocare, e a quanto pare, da quanto sono riuscito a capire, gli Okaino Nippon Ham Fighters in primis sarebbero effettivamente pronti, nel caso in cui passasse cioè si dimostrasse effettivamente abile a giocare, a firmarlo, un po' anche per averlo in squadra come coach. Può sempre essere utile un giocatore della sua esperienza, e un po' anche chissà per avere la folle idea di provare a proporlo, anche perché comunque come mossa di marketing ci potrebbe anche stare, non so quanto però per una franchigia professionista sia una cosa azzeccata portare un 49enne in squadra. Vedremo, francamente sono parecchio dubbioso su questa cosa, però vedremo, sarà interessante. I giapponesi sono capaci di queste cose. C'è Miura che nel mondo del calcio sta giocando ancora titolare a 53-54 anni, quindi non mi sorprenderei se Shinjo potesse apparire nuovamente in una partita di baseball professionista. Sono tornati tanti tifosi sugli spalti, alcuni stadi stanno diventando veramente quasi pieni, ed è una scena bellissima. Per questo vi invito a seguire le partite del baseball nipponico, per questo e anche per i tantissimi altri motivi, e direi che siamo fondamentalmente in chiusura. Se non avevo altro da dirvi, non avevo altro da dirvi in questa puntata, se non che nel draft NPB si è aggiunto qualche altro nome. Si è aggiunto, sono 203 circa ora in questo momento i giocatori eleggibili per il draft, e se ne è aggiunto uno che si chiama Hayato Sakamoto, si scrive nello stesso modo anche del fuori classe degli Yomiuri Giants MVP la passata stagione, e che quest'anno chissà vorrebbe aggiungere una Japan Series al proprio palmarès. È tutto per questa 23esima puntata di 108 NPB. Io, come sempre, sono Nicola Gatti, e come sempre ringrazio The Cutting Edge Radio per offrirmi questo spazio. Mataraishu!